Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
Ciao Marco, ciao a tutti.
C'è Simone Braglia che prima ha dato
Purtroppo c'è Braglia. Un abbraccio ciao, a Braglia.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao Simone.
Una volta dobbiamo fare una cosa voi due, proprio un faccia a faccia, proprio simpaticissimo.
Facciamo Sandra Mondaini,
Allora, lo sapete?
Sandra Mondaini però.
No, bene. No, tu sei Sandra Mondaini.
Dunque, aspetta, poi do anche il buon Sbirulino. Pomeriggio a Fausto Pizzi che si unisce a noi.
Faustone nostro.
Buongiorno ragazzi, ben trovati.
Che opinione hai su Braglia, Fausto?
Altissima, altissima.
Ti credo perché è alto lui, capito? Senti, adesso voglio fare una cosa, prima di andare sui temi, c'è una cosa che ci tenevo tantissimo a fare, visto che c'è anche Simone. Ti faccio sentire un piccolissimo audio, Simone, proprio al volo. Senti,
La battemmo bene e che c'era un grande entusiasmo su quella partita lì, però si temeva dopo il ritorno, anche pur avendo vinto 2-0. Noi andammo là e subimmo all'inizio un po' questa squadra qua che ci prò. Pensa il gol in un momento dove loro spingevano come pazzi e noi lì sì che Braglia, che era il portiere, fece due o tre parate di quelle proprio...
Hai capito, Simone? Osvaldone Bagnoli che oggi ci ha lasciato e sì, ci tenevo, guarda, un tuo pensiero. Che tu...
ho aspettato a dirlo perché mi avevi detto che mi avresti chiesto, sì, appunto in merito a Osvaldo. Prima di essere un grande allenatore è stato un grande uomo. Lo posso dire con tutta l'enfasi di affetto che ho nei suoi confronti e di quello che ha fatto nel calcio, cioè vincere un campionato a Verona e fare i risultati che ha fatto a Genova, secondo me solo un grande uomo poteva arrivare a raggiungere questi risultati. È un uomo con la U maiuscola, guarda, non ho altri aggettivi da poter...
C'è un ricordo particolare, Simone? Non so, un aneddoto anche?
No, ma il ricordo particolare è quando all'inizio dell'anno, di quando è arrivato, io arrivavo dall'annata con il povero, anche lui, il professor Franco Scoglio a Genova, ero subentrato a Gregori e quell'anno... quando lui arrivò in ritiro, prima della prima partita di campionato, disse chiaramente, lì mi dette una grande fiducia per la mia carriera al Genoa, perché disse: per me il portiere titolare è uno ed è Simone Braglia, e come secondo c'avevo Torino Piotti, quindi avevo un signor portiere come altro portiere, altro collega. E lì mi dette una carica incredibile. Quell'anno arrivammo quarti ed è il miglior risultato che il Genoa fece nel dopoguerra.
Ma è stato l'allenatore più importante che hai avuto nella tua carriera?
Ma sono due gli allenatori, mi piace anche ricordare Ilario Castagnero.
Due grandi,
Io credo che comunque Bagnoli, da un punto di vista umano, sia stato sì il migliore che ho avuto, anche perché con lui parlavamo dialetto milanese.
Davvero?
Sì. Sì, quando mi si rivolgeva a me.
Ma tu gli davi del lei? Tu gli davi del lei?
Sì, mister, sì.
Perché
sì,
mi raccontano che a Verona gli davano del lei tutti.
No, mai dato del tuo al mister. No.
Sempre del lei. Dice che qualche giocatore, anche dopo finita la carriera, gli dava del lei, anche dopo,
però insomma credo che sia obbligatorio dare del lei.
No, chiedevo perché alcuni anche dopo la carriera che era finito e continuavano a dare del lei, quindi non so se anche dopo magari...
Ma anche dopo io credo del lei...
No, era una curiosità.
Diciamo così, lo stato, il grado di amicizia, però insomma quando giochi è il mister e
certo,
del lei.
Certo.
No,
ma anche dopo Stefano, nel senso. L'ho sentito anche dopo.
Poi magari il rapporto può cambiare, dice Osvaldo, che ne so, ma sì. Lei sempre rimane lei, o no Fausto?
Sì, dipende assolutamente comunque da come ti approccia una persona, penso sempre con rispetto, no? Al di là del tuo del lei. Io ad esempio, a me è capitato di lavorare con Mister Scala anche dopo la carriera allenatore giocatore, siamo stati dirigenti insieme al Parma e lui mi ha obbligato a chiamarlo Nevio. Io ero molto in difficoltà, ma però alla fine mi sono dovuto abituare.
Era una curiosità, perché prima Di Gennaro disse che dopo tanti anni una volta solo gli ha dato del tuo, ha detto anche sbagliando mi è venuto fuori di chiamarlo Osvaldo, che l'avevo sempre chiamato
dopo tantissimi anni,
cioè certo. Proprio insomma, due storie bellissime con il Verona e con il Genoa, perché quello che ha fatto sia con il Verona che con il Genoa, ha detto, sono due storie veramente che lasciano un segno nel calcio, nella nostra Serie A.
Ha detto bene Simone, due capolavori.
Sì.
Irripetibili e impensabili, pensarli nel calcio di adesso,
sì.
Con due squadre provinciali così, riuscire a ottenere i risultati di Verona e Genoa.
Aveva un rapporto particolare con qualcuno al tuo Genoa, Simone, lui? Che ne so, c'era un riferimento? Oppure...
No, trattava tutti alla stessa maniera. Cioè era una persona corretta, era una persona che comunque sia... ma in una squadra... Lui teneva lo spogliatoio e tutelava lo spogliatoio in tutto e per tutto. Certo, e noi avevamo un presidente che non era un presidente facile dal punto di vista caratteriale, Spinelli. Quindi io mi ricordo, anzi, che lui, quando ci fu l'anno della UEFA, c'era Spinelli che aveva un po' qualche dubbio su qualche giocatore, e lui difese a spada tratta tutti i giocatori, sempre. Poi era uno che parlava chiaro. Per lui esistevano 11 giocatori, salvo... E lo diceva prima della prima partita, e a chi non stava bene gli diceva alla società, gli diceva di chiedetelo alla società di essere ceduti.
Certo.
Per lui esistevano sempre gli 11 giocatori più due che solitamente entravano. Al Genoa c'era Fiorin e Pacione, Marco Pacione, Valeriano, sì, sì. Fiorin e Marco Pacione, che subentravano quasi sempre. Quindi l'anno del quarto posto,
certo,
poi
certo.
È anche l'anno della UEFA,
certo.
Però era uno che parlava chiaro, perché era uno che parlava chiaro. Io mi ricordo che già a settembre lui arrivò con la lavagnetta, l'anno della UEFA, arrivò con la lavagnetta e parlava ogni tanto in dialetto anche lì nello spogliatoio. Fiori, speriamo di rimanere tanto dentro nella competizione UEFA, perché sennò la vedo dura. Aveva ragione. Quando uscimmo dalla Coppa UEFA c'era uno spogliatoio un po' disintegrato. Quando uscimmo dalla UEFA, 7 partite, 7 sconfitte.
Sì, che c'è stato il contraccolpo poi psicologico. Grazie Simone, mi piaceva un po' fare questo ricordo insieme a te. Ritornando invece un po' a noi, prima abbiamo accennato il tema, non ve l'ho chiesto a voi, quindi approfitto. Ma Lautaro finale gioca? Deve giocare dall'inizio? Oppure, visto che ha portato bene, farlo entrare in corsa?
Beh,
ci sta. Uno che segna un gol così pesante.
Però non escludo Marco anche per imbottire, forse il centrocampo può dar fastidio alla Spagna, cioè mettere un De Paul, McAllister, Fernandez, Paredes.
Magari, anche perché quelli che sono entrati hanno fatto bene,
e magari metterci un Nico González, solo Messi davanti, fai tutta questa densità in mezzo, questo traffico, rubi palla, poi vieni in contropiede con uno dei due esterni.
Sì.
Secondo me può essere la chiave, cioè secondo me, mi aspetto che Scaloni si possa inventare qualcosa, ma probabilmente farà sempre 4-4-2 con McAllister a fianco di Messi, toccherà poco.
Fausto, dal primo minuto?
Ma io penso che comunque o titolare o riserva farà sicuramente parte della finale, cioè quindi sa di avere la considerazione dell'allenatore e ha dimostrato anche a partita in corso di poter
però
essere importante.
Posso fare una domanda magari scema, però io mi metto da chi guarda e osserva, no? Uno che fa un gol così importante
in semifinale,
non sarebbe un premio dire vabbè gioca dall'inizio sta finale, cioè, oppure non si deve ragionare così perché magari c'è una finale mondiale, non lo so.
No, penso che i personalismi di fronte a quello che puoi vincere come nazione vengano un po' messi da parte.
Okay.
No, penso sia giusto e normale.
Simone?
Ha ragione Fausto. Penso che non parta subito titolare Lautaro, al di là di quella considerazione che tu hai fatto. Gli equilibri e i personalismi secondo me sono più fondamentali rispetto a quello che è. Stiamo parlando di una finale mondiale, quindi per cui penso che il giocatore, se stiamo parlando di un giocatore credo molto intelligente, abbia a capire le scelte di Scaloni e di un allenatore soprattutto che è rispettato dalla rosa dei giocatori. E quindi io credo che è una partita che si gioca nei 120 minuti, non nei 90, a mio modo di vedere.
No,
è una partita molto equilibrata e che può far comodo per coloro che hanno magari forze fresche da dover mettere a disposizione della propria nazionale, della propria squadra.
No, ci sta Stefano, però sai, mi domandavo questa cosa, uno che fa un gol e ti porta in finale.
No, ma poi
non è facile, insomma, di arrivare comoda di
diciamo il clima che si respira all'interno della squadra. Se tu vai a vedere le immagini, ripeto, come ho detto ieri, Lautaro segna, esulta, e tutta la squadra, compresa la panchina, va su Messi, abbraccia Messi. Cioè, rimane, diciamo, la perla della sua carriera, il gol storico, sognato, no? Racconta della mamma, dedica la mamma, il papà, i primi scarpini, bellissimo, eccetera, sì, eccetera. Sì. E esulta da solo. Esulta da solo perché tutti vanno su Messi, quindi è incredibile, insomma, questa squadra. Io credo, sono d'accordo con Fausto e Simone, che parta prima Alvarez, se no magari una sorpresa, né Alvarez né Lautaro, imbottisce il centrocampo, perché là se prende il pallino in mano la Spagna, invece deve fare una partitaccia l'Argentina. Se fa una partitaccia brutta la vince, perché c'ha più giocatori forti là davanti.
Senti Fausto, c'è un messaggio che te lo dico, te lo leggiro al volo, di Giovanni. Dice: buon pomeriggio, sono Giovanni di Santa Croce sull'Arno, tifoso dell'Inter. Noi tifosi iscritti tra l'altro a uno degli Inter club più numerosi in Italia non seguiamo più neanche le vicende di mercato della squadra, ma rimaniamo soltanto in attesa di un'eventuale buona notizia circa la cessione ad un gruppo che abbia realmente a cuore il destino dell'Inter. È veramente impossibile andare avanti con una proprietà come Oaktree.
È chiaro che penso sia riferito al mercato di quest'anno, no? Che
ma anche
ancora...
ieri stamattina leggevo insomma tutte le operazioni a parametro zero fatti in questi anni da Oaktree, 11 giocatori, c'era una formazione praticamente.
Comunque Marotta e Ausino hanno fatto un lavorone,
certo che hanno fatto,
esatto,
chiunque.
Esatto. Tengono sempre comunque una squadra super competitiva che in Italia sempre o è arrivata prima o seconda,
esatto,
negli ultimi 5 anni.
Ma anche perché per scegliere i parametri zero, Fausto, perdonami, devi essere bravo, perché non è che sia, cioè, prendi il primo parametro zero e lo butti dentro.
Ragazzi, non dimentichiamoci che l'Inter ha preso Thuram e Çalhanoğlu a parametro, esatto, zero, due che sono pedine fondamentali nello scacchiere della squadra, cioè hanno preso giocatori importanti. Ovviamente qualche parametro zero lo puoi sbagliare, così come puoi sbagliare qualche acquisto, e quando non hai abbondanza di liquidità ti devi avere anche delle idee e devi anche rischiare su qualche giocatore, no? che magari è un prospetto dal potenziale interessante, che però non sempre in una piazza difficile come quella di Milano e dell'Inter può poi fiorire come giocatore, perché quest'anno un paio di giocatori, vedi Luis Enrique o piuttosto che anche Diouf e altri, e hanno fatto molta 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 fatica. Giocare a San Siro non è così semplice, e essere un titolare all'altezza di quei 9-10 campioni che l'Inter ha non è banale.
No, ma infatti io sono d'accordo con Stefano quando sottolinea il lavoro che è stato fatto, perché poi dicono sempre, cioè andare a individuare dei parametri zero che siano poi funzionali a quello che devi fare, che poi ti rendono molto. Poi dopo qualcuno è stato anche rivenduto magari per fare, diciamo, delle operazioni differenti, non è una cosa...
C'è una dichiarazione importante,
sì,
una conferenza stampa di Spalletti,
dimmi.
Ti coinvolge, insomma, questo tormentone Vlahovic. La domanda Vlahovic, lui ha detto: con Vlahovic quello che devo fare l'ho fatto.
Ok.
Per i nostri dirigenti la porta è sempre aperta.
Sì.
Ma serve citofonare, caro Piccari.
Ecco.
Hai capito? Ancora continua questo tormentone.
Ma io lo dico,
non è finito.
Ma Spalletti, cioè, lo sa, ma
dice...
chi vada a prendere Columani e
Pellegrino? Deve citofonare, però.
Ma devono fare qualcosa loro, ma dai,
hai capito?
Ma parliamoci
chiaro. La porta
chiaro.
È sempre aperta, però
ma
deve
siamo onesti, dai, lui avrà fatto tutto per carità,
Simone, Fausto, che
no?
Vuol dire questo?
Simone.
Ma che vuol dire serve citofonare? Simone, ma allora non è finita, ma sembra, ma certo, una telenovela, finita. No, no. Ecco perché
ma certo che non è finita, ma certo che non è finita, ma lo sa pure, ma lo sa pure Spalletti, dice, ma chi metto lì davanti?
No, io ho detto quello che devo fare l'ho fatto, i nostri dirigenti, la porta è sempre aperta, serve citofonare, che vuol dire?
Devono loro andare a citofonare.
Però non citofona nessuno.
Capito, Simone?
La Juve è sempre una grande società appetibile, quindi e lui è a parametro zero e siamo a metà luglio, tutte le squadre stanno partendo per il ritiro e lui non è ancora accasato, vuol dire che magari o le sue pretese sono troppo alte o grandissimi club di prima fascia non lo hanno ancora preso in considerazione.
Tu che dici, Simone?
No, però allora...
Chi mandiamo a citofonare? Carnevali? Massara? Ottolini? Chi mandiamo?
No, ma è la proprietà, è logico, però il problema di fondo, e anche per l'Inter è la stessa cosa, e non ha tutti i torti lo spettatore, quello che ti ha lasciato un messaggio sul discorso del cambio di proprietà. Purtroppo le società puntano in questo momento più che a scialacquare, come tante società hanno scialacquato in passato, cercano di andare verso il principio della sostenibilità, tralasciando quello che invece è l'aspetto affettivo dei tifosi che vogliono vincere. Ma poi vogliono vincere anche le società, però vincere non investendo, il problema è che gli investimenti sono più oculati rispetto a quando giocavamo noi in questo momento. E in questo momento purtroppo quello è le proprietà straniere.
Anche i prezzi, anche i prezzi.
Vabbè, che vedo io.
Le straniere purtroppo non vogliono mettere soldi, non vogliono perdere in conto capitale. Purtroppo la realtà quella è, e essendoci questa realtà... O cambiano le proprietà e arrivano
parte col Cespite.
Sì, col Cespite, mo ricomincia tutto l'anno con sto Cespite.
No, fatto due Cespiti a braglia con questi discorsi, dai, su. Due Cespiti così c'è fatto.
Tifoso, adesso
ma come tifoso, comincia a fare l'analista finanziario, braglia. Dai, su.
È
Cespite. Ma che è sto Cespite?
Simone, però tu prima sui tre allenatori non mai risposto,
Ecco, rispondi sui tre allenatori.
Non ho mai chiesto più niente.
Te l'ho chiesto, sei stato in silenzio, pensavo che ti inserivi, volevi dire qualcosa. I tre allenatori, tu chi voti per il rilancio? Amorim, Allegri, Sarri, chi si rilancia secondo Braglia?
Guarda, per me Sarri ha uno dei compiti più difficili, secondo me.
La prima volta sono d'accordo con te.
Perché comunque l'Atalanta, e vengo sul discorso che ha fatto anche Spalletti, è la squadra che ha più giocatori ai mondiali, 8. E quando un giocatore torna al mondiale l'anno dopo... non fa un anno che rispecchia le sue qualità. Per me invece l'allenatore che potrebbe far bene è Amorim,
quindi il Milan.
Una contraddizione in termini.
Pizzi, tu invece?
Oddio, ce l'hanno dura tutti e tre, secondo me.
Sì.
Non sanno, sì. Mm. Sì. Perché l'Atalanta, non lo so, cioè mi sembra un po' a fine ciclo, e comunque Sarri porterà sicuramente un modulo diverso, ma non voglio dire con giocatori già spremuti, però che forse hanno dato già il meglio di quello che potevano dare, e quindi risollevare a livello di entusiasmo e di energia un gruppo che ha dato tanto non sarà un compito facile, secondo me.
Vediamo.
Fausto.
Sì.
Scusa, finisci il discorso, Fausto. No, vai.
Il Milan, secondo me ci sono sempre delle incertezze legate comunque all'allenatore straniero, anche se sta facendo dei colpi importanti, perché Ramos e Gila sono due giocatori.
Non è finita, caro Pizzi. State attenti.
Forti.
State attenti, Pizzi.
No, indubbiamente forti, però in un clima un po' di depressione per come è finita la stagione, anche per loro non sarà un compito facile.
Che volevi dire, Braglia, e poi ci salutiamo?
No, rispetto in merito proprio a quello che diceva Fausto, io non ho capito nemmeno le il discorso dell'Atalanta come programma dell'Atalanta, perché se tu prendi, forse te l'ho già fatto questo discorso,
sì, l'hai fatto.
i due migliori responsabili del settore giovanile
cozza un po' con la scelta di Sarri,
con la scelta di Sarri
e con i giovani
può darsi
che si converta,
ecco, esatto, se si converte secondo me Sarri potrebbe rilanciarsi,
sì,
se
esatto,
si converte,
esatto. Perché poi, capisci, Marco, ha detto che la sua esperienza, l'ultima esperienza a Roma con la Lazio è stata formativa, l'ha ripetuto. Questa cosa della
Ma te credo, perché ha capito che deve cambiare qualcosa. Ecco.
Deve cambiare pure a Bergamo, però.
Ma vedrai.
Però
vedrai,
è esordito dicendo il mio calcio, quindi cozza un po' anche la filosofia.
Anche perché lì
sono
abituati alla gruscione, all'attacco,
sì.
Tu cominci a fare sottile.
Hanno questo
tic-tac,
modo scozzese di interpretare un po'.
Dopo
un po'
le partite si è addormentato.
E lui invece ci mette un po' di minestra dentro sta cosa, quindi non so a Bergamo come possono.
Lì sono abituati all'attacco, pressione uno contro uno, andiamo a attaccare. Tu ti presenti con tutto sto ragionamento di palleggio, vieni indietro, parti da dietro, parti da qua, cioè non è una cosa semplicissima. Per me non è una missione tutta facile quella. Vediamo. Io
vabbè, dai.
Vabbè, ne parleremo.
Allora, buon weekend, Simone.
Ciao, Simone.
Un
lunedì, mi raccomando. Lunedì che chiudiamo.
Buon weekend anche a te, Stefano. Mi raccomando, goditi il mare.
Braglia è permaloso.
No, ma che Braglia, io
mi raccomando,
tutto.
Ciao, Fausto. Se bagnati la fronte, perché c'è sempre coi anche i polsi,
sì,
fa caldo.
Mi raccomando, stai attento al caldo.
E non uscire nelle ore calde, giusto Fausto?
No, io guarda, nell'ora calda adesso io ti sto parlando col telefonino da dentro la piscina, quindi...
Non fare bullo pure tu,
incredibile.
Braglia. Mantieni il contegno, dai.
Mandaci una
non
foto, caro Simone.
Al tuo stile.
Grande Simone.
Ma che stai dentro quel castello? Ma stai dentro quel castello un'altra volta? Ci hai fatto due cose castello, così con sto castello, dai, su, basta.
Voi non venite mai a trovarsi.
Adesso verremo. Fausto.
Ciao Faustone.
Un abbraccio.
Ciao.
Ciao.
Break, entriamo nell'ultima ora.